Ci stiamo probabilmente complicando un po' il discorso. Cioè, quest'estate lo immaginavo più lineare, ma mi pare anche in maniera utile, cioè magari molto più utile di quel che pensassi. Cioè, l'intenzione era di tentare un discorso storico sulla Bibbia, in particolare sulla storia dell'idea di Dio, no? E comunque questo obiettivo lo perseguiamo, Stiamo indicando, abbiamo proprio fatto il primo passo indicando questo punto di riferimento nel monoteismo mosaico, Mosè. Non siamo riusciti, ma secondo me utilmente, insomma, un conto è quando ascoltavo Bottero, un conto è quando vedo voi. Cioè, nel senso che magari sentire... ci sono tanti altri aspetti per cui siamo diversi, ma... mentre sentivo quei dati storici mi gasavano, probabilmente supponevo poi un sacco di reazioni, di integrazioni che davo come possedute. Poi, dovendolo dire a altri, ti accorgi invece che la riduzione a una lettura storica effettivamente è spaesante. E poi non è corretta del tutto, cioè funziona come un ingrediente, cioè non riusciamo in realtà a parlare della storia di Dio nella Bibbia, a fermarci all'aspetto storico, siamo costretti a leggere dei testi che necessariamente pongono il problema dell'interpretazione dei testi e non soltanto del substrato storico. Siamo costretti a cogliere di questi testi, lasciatemi usare stasera questo termine, le intenzioni teologiche, cioè sono testi che vogliono confessare un'idea di Dio, una fede in Dio. No. E allora, appunto, non è possibile limitarci al disegno storico di questo tema, non solo perché noi siamo abituati a leggere questi testi come testi di fede, e quindi sono testi, sono storie, sono personaggi che sono integrati nella nostra visione di fede, e quindi quando si trattano come semplici indizi storici suscitano una serie di domande di altro tipo a cui noi dobbiamo rispondere. Cioè, io nel dirvi queste cose capisco un po' di spaesamento, ma dico, ma è giusto, perché appunto sta roba poi, cioè, tu sei abituato a mangiare una minestra, poi tiro fuori solo i fagioli e poi dici, adesso tu capisci che questa è la minestra. No. Quindi non solo perché noi siamo abituati a leggerli così, ma perché i testi stessi non hanno solo un valore storico, o meglio, il loro valore storico è quello di essere anche una testimonianza appunto ideologica, chiamatela come volete, di fede, di convinzioni. Sono testi in cui si esprime una visione di fede. Sono stati costruiti, lo stiamo vedendo, sono stati costruiti nei secoli da un popolo che legge, rilegge e celebra la sua storia e la riscrive continuamente alla luce della sua esperienza di fede, alla luce dell'idea che lui si fa della conversazione con Dio, di un Dio che sta facendo alleanza con lui nella storia. E quindi il senso storico non si può separare dall'insieme dei significati, anche se è interessante provare a cogliere, a sottolineare gli aspetti storici, però sentiamo continuamente il bisogno di un'ermeneutica più complessiva di questi testi. Ecco, credo già di aver chiarito abbastanza. No, va bene, no? Il discorsino fila via, mi pare, non è che ho ingarbugliato le cose. Che è quello, per esempio, se avete seguito un momento, sapete che c'è stato il sinodo dei Vescovi sul tema della parola di Dio, riprenderemo alcune cose, soprattutto quando poi uscirà il documento. E comunque quello che è uscito finora, quello di cui si è parlato un po', in maniera chiara, la preoccupazione del Papa, per esempio, è stata chiaramente, e lui addirittura ha intrapreso da Papa l'impresa di costruire una specie di lettura dei Vangeli, proprio con questo intento, no? cioè ritiene che la lettura che viene fatta della Bibbia è eccessivamente di tipo storico, scientifico e non ermeneutico complessivo, nel senso teologico, virgolette, nel senso di una rilettura cristiana di questi testi. Dopo ovviamente l'impresa è discutibile, per esempio questo primo volume di Ratzinger sulla vita di Gesù a qualcuno piace molto, a qualcun altro un po' meno, nel senso che l'intenzione è interessante e poi va bene, evidentemente ha degli strumenti per fare una cosa seria. Però rispetto a certi approcci ermeneutici molti sono un po' insoddisfatti, nel senso che poi far girare dentro la storicità di questi testi è un'ermeneutica dell'uomo d'oggi, lo si può fare in maniera, in tante maniere, no? Io per esempio, anche se trovo la chiarezza di questo tentativo di dire in questi passi della Bibbia ci sono dentro queste idee di fondo, e sono processi un po', però insomma, no. Mi sono spiegato, no? Di dire stiamo ricostruendo la storia dell'idea di Dio, in realtà dobbiamo anche continuamente rifarci a un senso più complessivo del senso di questi testi proprio in rapporto a Dio. Tra l'altro giocando su questa complessità del testo, che non è un testo storico, è un testo già ermeneutico in se stesso, prodotto lungo dei secoli di interpretazioni. E quindi il frutto di questa fatica che stiamo facendo poi è questo, di capire molto meglio come è fatta, come è nata la Bibbia e come funziona la conversazione di Dio con l'uomo, come Dio parla. Cioè questo è, spero, è il frutto che può uscire da questo modo, magari che è un po' contorto, che torna continuamente. Infatti, noi cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da questa ricostruzione dell'idea di Dio identificando il punto di partenza dell'idea del Dio della Bibbia nel monoteismo mosaico. Questo è il punto di partenza. Mosè, appunto, come inventore dell'idea di un Dio unico, da quel nome impronunciabile che noi pronunciamo Yahweh, bisognerebbe dire YHWH. Si chiama così questo Dio, no? Queste quattro consonanti, che poi noi vocalizziamo per pronunciarle, no? Diciamo Yahweh, no? Però questo punto di partenza, di dire, partiamo da questo riconoscimento che l'idea del Dio biblico, del Dio unico, appunto, no? Trascendente, non rappresentabile, parte con Mosè. Però appunto c'è già una prima questione, perché dire Mosè, l'abbiamo visto, vuol dire in realtà dire il Pentateuco, no? Cioè quando diciamo Mosè non intendiamo solo il personaggio storico Mosè, di cui non sappiamo praticamente niente, no. Ma intendiamo appunto la Torah complessivamente. Il Pentateuco, la legge, i cinque libri di Mosè. Mosè è il Pentateuco, appunto. Che è di fatto l'elaborazione di tradizioni continuamente rilette e che sono state raccolte fondamentalmente da due correnti. Accennavamo la corrente sacerdotale, la cui formulazione matura, poi è maturata nel VI secolo dopo l'esilio, e dalla corrente deuteronomista sapienziale che eredita la letteratura del periodo XIX secolo. Quindi quando noi diciamo Mosè, in realtà noi diciamo lo yavismo, questa concezione religiosa, che a partire probabilmente da fatti storici che noi conosciamo estremamente in maniera frammentaria, li conosciamo attraverso le leggende che li hanno veicolati. E soprattutto attraverso le interpretazioni teologiche che ne sono state fatte, a distanza di secoli. Cioè, avete presente questo lavoro l'abbiamo fatto, no? Il fatto che vi vedo in faccia, come lo dicessi la prima volta, dice quanto poco siamo abituati a girare dentro in questo atteggiamento, no? Quindi è questa complessa tradizione che attribuisce a Mosè il monoteismo, questa idea nuova di Dio rispetto a tutte le religioni conosciute del tempo, che sono appunto religioni politeiste e antropomorfiche. E allora noi, altra operazione che abbiamo fatto, per dare un'idea di come erano le religioni prima della novità di Mosè, per intenderci, per dare un'idea di questa novità, abbiamo fatto l'esempio delle religioni dell'antica Mesopotamia. Riferimento interessante, doppiamente interessante, perché primo ci permette di cogliere i meccanismi della nascita della civiltà umana e della scrittura in particolare. Siccome noi stiamo studiando la Sacra Scrittura, no? Vedere com'è nata la scrittura è un ulteriore sguardo interessante su come la parola di Dio nasce tra gli uomini, no? Allora, interessante studiare le antiche civiltà mesopotamiche perché ci permettono di capire i meccanismi della parola e della scrittura, no? Ma anche perché noi troviamo lì la radice della cultura semita o semitica, che è quella a cui appartiene il mondo biblico. E in quella cultura babilonese abbiamo la fortuna, da pochi decenni, grazie alla decifrazione di queste scritture misteriosissime e grazie a tutte le ricerche archeologiche, abbiamo la fortuna di aver raggiunto anche la possibilità di leggere alcuni grandi racconti mitologici di questa cultura, che cercano di dar ragione del mondo, degli uomini e degli dèi. A questo punto è stato spontaneo. Siccome appunto la Bibbia nasce da una cultura semitica, la cultura semitica è in stretto rapporto con questa cultura antico-babilonese, guarda te che questo ci aiuta molto, per esempio, a capire alcuni temi simili della Bibbia. In particolare, è venuto spontaneo, l'accostamento tra la mitologia babilonese e la Bibbia, soprattutto nei primi 11 capitoli di Genesi, dove si trovano i racconti mitologici della Bibbia sull'origine del mondo, degli uomini e di Dio. E abbiamo fatto questo confronto, che potevamo lasciar perdere, però capite che sono tutte domande che vengono nel sentire questi discorsi qua. E tra l'altro il ripercorrere, il tentativo di rispondere a questa domanda ci permette poi di solidificare tutto il percorso di ricerca storica che stiamo facendo e ce ne mostra la complessità, appunto, cosa vuol dire fare storia, risalire alla nostra storia. Allora, da questo confronto tra i miti babilonesi e i miti biblici della creazione, dell'origine del mondo, eccetera, eccetera, risulta, ecco il senso dell'esempio che abbiamo fatto, risulta che innegabilmente la Bibbia riprende del materiale da questi miti. La Bibbia prende materiale dai miti babilonesi, ma li reinterpreta in un'altra visione, che è la visione suscitata dall'orizzonte del monoteismo mosaico e da tutta la teologia del Pentateuco. È la fonte deuteronomista e eloista, sacerdotale e deuteronomista, appunto, che riprende questi miti e questi racconti antichi e li legge alla luce della sua fede. Per cui i racconti di Genesi sono molto diversi dai racconti babilonesi. Per alcuni versi, dicevamo addirittura, sono una specie di polemica con quei racconti. Sono una rilettura critica, polemica, si può parlare addirittura di contromiti. Sono una rilettura teologica della mitologia babilonese. L'abbiamo visto rileggendo rapidamente Genesi 1, che è un racconto sacerdotale, quindi molto recente. E qui siamo arrivati.